Possiamo a questo punto sintetizzare dicendo che l'educazione terapeutica è un'educazione dai contenuti complessi che si rivolge non solo al paziente, ma ai suoi familiari, alle persone che la circondano e che la sostengono, e riguarda una prevenzione di tipo secondario, soprattutto e terziario. Mentre l'educazione alla salute, propriamente detta, ha dei contenuti semplici, si rivolge alla popolazione in generale, come la popolazione infantile, ad esempio, e riguarda la prevenzione primaria. Molti studi segnalano infine, è una cosa abbastanza ovvia, che l'educazione terapeutica, ma anche l'educazione alla salute in generale, è più efficace quando è assicurata da personale che ha ricevuto una formazione specifica e adeguata sulla materia. A questo punto, dopo aver affrontato il discorso sulla salute in generale, aver affrontato alcuni dati epidemiologici e di sistema, iniziamo il discorso fattuale su come deve essere praticamente impostata la progettazione dei processi educativi e formativi. Abbiamo già visto la suddivisione in capitoli, in grandi capitoli, riepiloghiamo adesso. Per quanto riguarda la processualità, si parte sempre dall'analisi dei bisogni, si passa poi a una progettazione su come gestire, questi bisogni, poi l'attuazione vera e propria e infine la valutazione dei risultati. Progettualità significa possedere un metodo la cui applicazione rigorosa garantisce l'efficacia dell'intervento. L'analisi del bisogno educativo rappresenta il momento di rilevazione delle necessità educative e propedeutico alle successive fasi del processo. La domanda e l'offerta ovviamente devono essere congruenti. L'individuo deve essere sempre il centro di interesse di un processo complesso e multidimensionale, il risultato dell'analisi di un lavoro di confronto e negoziazione continua, un po' come accadeva per il discorso sull'alleanza terapeutica. E non solo per quanto riguarda la necessità, cioè il gap di bisogno, ma anche per quanto riguarda lo sviluppo delle potenzialità. Per questo è necessaria la fiducia nelle proprie capacità, il desiderio di recuperare l'autonomia, le strategie di coping, cioè sul come fronteggiare le situazioni avverse, nella direzione di una modifica del comportamento. Il comportamento è sempre l'elemento sul quale bisogna insistere, perché se non riusciamo a modificare questo, sarà molto difficile riuscire ad ottenere dei risultati concreti. Le tecniche di indagine per quanto riguarda l'analisi del bisogno educativo possono essere distinte in due grandi gruppi. La prima è quella rivolta al singolo, e consiste nell'osservazione partecipante, nell'intervista e nelle consultazioni con i testimoni. Esiste poi anche un'analisi del bisogno educativo rivolta alla popolazione o un grande gruppo. In questo caso è preferibile utilizzare questionari oppure focus group. Per quanto riguarda l'osservazione partecipante, possiamo a sua volta distinguerla in dati oggettivi e in dati soggettivi. I dati oggettivi sono quelli che possiamo misurare tranquillamente attraverso degli strumenti, della strumentazione come la pressione arteriosa, ad esempio il peso, l'alimentazione assunta. I dati soggettivi sono quelli invece che possiamo cogliere attraverso il vissuto, le emozioni del paziente o l'umore, le convinzioni, le sue credenze. In ogni caso, entrambi gli elementi esigono il coinvolgimento diretto dell'operatore. E questo è un discorso molto importante perché va alle radici della natura epistemologica della professione sanitaria. E qui riporto l'esempio di Malinowski, Bronislaw Malinowski, un antropologo, che è quello che inaugura quella che sarà chiamata l'osservazione partecipante, appunto, secondo la quale non va solo intrapreso lo studio di tutta la mitologia mondiale, comparando le fonti, ma va analizzato un singolo popolo in mezzo al quale vivere, mischiandosi come se se ne fosse un membro. L'innovazione dell'antropologo polacco, teorizzata in Argonauti del Pacifico, è quella di entrare a far parte della quotidianità dei popoli studiati, di viverci insieme, di avere con essi un'intimità diretta e quotidiana. come si direbbe oggi, di mettersi nei panni del nativo, afferrando il punto di vista, il rapporto con la vita, per rendersi conto della sua visione del mondo. Questo è quello che dovremmo fare anche noi come professionisti quando impattiamo una realtà di qualunque tipo e dovremmo un attimino metterci nei panni della persona che andiamo a intervistare per capire quali sono veramente, al di là dei dati puramente oggettivi, i bisogni che la persona esprime ma può anche non esprimere, ovvero dovremmo essere in grado di interpretare veramente quello di cui ha bisogno. Malinowski, che era allievo di Fraser, l'autore del Ramo d'Oro, non si accontenta di fare uno studio a tavolino, ma sente la necessità di andare a vedere esattamente che cosa succede, come si comportano, quali sono le visioni delle persone che va a incontrare e a studiare. In effetti, leggendo i primi capitoli, l'introduzione del suo libro, afferma lui stesso di sentirsi totalmente spiazzato, ovvero di dover ricominciare da capo quelle che sono i suoi presupposti di conoscenza epistemologici per poter ricomprendere da zero una nuova modalità di vita, una nuova modalità di visione del mondo. Ovviamente Malinowski è stato il primo, ma non l'unico. Qui riporto in citazione Salgado, un famoso fotografo brasiliano, che ha voluto allo stesso modo interpretare attraverso la sua maestria artistica quella che era la realtà del mondo. Il sale della terra, se avete occasione di vederlo, è un film notevole ed eccezionale perché proprio esprime la necessità di Salgado di immergersi fino in fondo e di vivere anche per lungo tempo con le popolazioni, con i soggetti e con le storie che poi avrebbe magistralmente raccontato. Nell'osservazione partecipante, dunque, l'operatore è lo strumento di ricerca, nel vero senso del termine, attraverso i suoi sensi, la sua cultura, i suoi valori, la sua capacità empatica. Trovano spazio pertanto una definizione del risultato, due componenti fondamentali, le competenze dell'operatore, la sua cultura, il suo background di studi e di esperienza e le reazioni emotive che può interpretare alla luce del modo in cui si confronta o impatta la realtà che va a studiare o a analizzare. Un altro modo interessante per capire quali possono essere i bisogni educativi o formativi del singolo è quello attraverso l'intervista. L'intervista consente di accedere in maniera più diretta ed oggettiva rispetto all'osservazione partecipante a quello che è il punto di vista dell'utente, alle sue interpretazioni, percezioni e la motivazione delle sue azioni. Ci sono alcuni aspetti tecnici da considerare in un'intervista. Il primo è quello che può essere chiamato wording o fraseggio delle domande e indica i criteri di chiarezza e non ambiguità delle domande, molto importanti perché le risposte devono essere adeguatamente interpretate, univocamente interpretate, sia dall'intervistante che dall'intervistato. Esistono poi le domande suggestive o emotivamente cariche. Sono quelle che rappresentano delle tendenze consolidate nella maggioranza della popolazione o delle istituzioni e alle quali rispondiamo per convenienza. Sarebbe molto utile cercare di evitare domande di questo tipo perché inducono a risposte stereotipate. Esiste poi un terzo livello sul quale bisogna fare attenzione ed è il grado di intrusività delle domande. Quelle che possono riguardare la privacy delle persone su argomenti strettamente personali e confidenziali, tipicamente le tre S, soldi, sesso e salute. Ma anche qui dipende dalla percezione individuale, dalla cultura di riferimento e dal momento in cui viene posta la domanda. La terza e ultima modalità di analisi del bisogno educativo, per quanto riguarda il singolo, e consiste nella consultazione con testimoni qualificati. E a questo riguardo bisogna porre particolare attenzione su alcuni criteri. Bisogna verificare qual è la posizione di rappresentanza all'interno del gruppo o della persona di riferimento. Bisogna capire se è a conoscenza dell'argomento trattato e sul quale noi andiamo a cercare informazioni. Ed è importante capire se è disponibile a collaborare, se sta dalla nostra parte oppure se cerca di coprire delle situazioni che magari non dovrebbero essere evidenziate. Infine, è necessario che ci sia imparzialità di giudizio. Capire se il testimone qualificato è veramente tale e se è dalla nostra parte, cioè dalla parte della risoluzione del problema, oppure se in qualche maniera cerca di coprire delle insufficienze del paziente o della situazione familiare in generale. Passiamo ora a esaminare due modalità di analisi del bisogno educativo rivolto alla popolazione. La prima è il questionario, le cui caratteristiche sono, a differenza dell'analisi del bisogno educativo sul singolo, la rapidità di utilizzo, l'ampio campione disponibile e le poche risorse richieste. Elementi essenziali per l'attendibilità delle informazioni sono il contesto di riferimento, dal quale non si può mai prescindere, come per l'intervista, anche per il questionario. E importante sono anche le aspettative e il comportamento del ricercatore, che possono in qualche maniera influenzare le risposte. E infine la desiderabilità sociale delle risposte. I criteri per la formulazione del questionario sono molto simili a quelli dell'intervista e riguardano una corretta formulazione delle istruzioni da dare e da fornire per la corretta compilazione, anche relativamente alla privacy e all'utilizzo delle risposte, e la struttura grafica che deve essere organizzata in essenzialità delle domande, come criterio logico, argomenti omogenei, con risposta unica, non ambigua, linguaggio chiaro e semplice. La seconda modalità è quella del focus group, sicuramente più interessante per quanto riguarda le realtà ospedaliere e professionali nella quale andremo a lavorare. Le caratteristiche del focus group sono quelle di sviluppare e sostenere un confronto attivo tra i partecipanti e possibilmente anche autentico, finalizzato alla risoluzione dei conflitti, ma non solo. È possibile utilizzarlo quando è necessario ottenere informazioni da persone esperte e coinvolte nei processi, ad esempio come nella Consensus Conference, oppure per analizzare le dinamiche interne e le logiche di lavoro. È invece sconsigliato utilizzarlo in situazioni conflittuali non risolte o di difficile risoluzione, se non gestite da una parte terza neutrale, o in caso di forte disparità di ruolo, soprattutto quando queste sono sostenute, o di potere, o in situazioni colpevolizzanti, se il tema riguarda aspetti inoltre troppo personali o privati. I focus group, o se vogliamo i meeting oppure le semplici riunioni di reparto o di struttura, sono dei momenti fondamentali per il lavoro e la buona conduzione delle attività delle strutture e dei professionisti. Questo perché permettono il confronto continuo e, nella mia esperienza, posso dire che le riunioni andrebbero svolte almeno 2 volte al mese. Questo per motivi strettamente professionali legati al miglioramento della qualità del servizio, ma anche per motivi personali legati al modo in cui le persone si relazionano fra loro e al modo in cui molte relazioni potrebbero sfociare in situazioni di conflitto anche pesanti.